Bene, allora buonasera a tutti, benvenuti a quest'ultima puntata. Vediamo un attimo di appunto di raccontare e di condividere la storia di Christoph Law. Come sapete, diciamo da qua veramente questo è un po' il papà dell'elettrocultura su larga scala. È stato, diciamo, un inventore incredibile, per cui poi è stato scritto anche questo libro con Valentina Ghione, in cui abbiamo raccontato molti di questi brevetti che vedrete e che avrete comunque a disposizione anche nelle cartelle del nuovo percorso di condivisione che riceverete poi domani. Ecco, domani vi do accesso a questa parte e poi vi mando comunque anche tutta la documentazione della sottoscrizione bronzo, quindi tutto il percorso, in maniera tale che avete a disposizione tantissimo materiale di studio continuo. Ok, quindi ho già risposto a tutta una serie di domande mentre eravamo qui in attesa. Ne ho ricevute parecchie anche via mail, ho risposto anche a quelle e magari, diciamo, se ci rimane un po' di tempo alla fine, approfittiamo perché ci possono essere sicuramente ancora delle domande. Comunque, se avete delle domande, mi scrivete, con i miei tempi rispondo, però rispondo sempre a tutti. Ok? Quindi vi darò accesso a questa nuova directory con questo nuovo link e qui troverete un sacco di cose interessanti. Ci sono tutti i brevetti di Christoph Law, uno per uno, potete guardarli, sono in francese, sono quelli che, vi ripeto, abbiamo tradotto in italiano qua, in questo libro. Ci sono molte foto, immagini, anche di diverse installazioni che ho realizzato. Avete delle foto di tante antenne, quindi avete tanti spunti, più questa presentazione e più, diciamo, come vi raccontavo, nuovi spunti che troverete. Ci sono anche dei libri digitali, c'è un libro in inglese dove si vedono tutti i brevetti, il primo che è più diffuso, che comunque anche qua dentro è citato, dal quale siamo partiti. Ho ricevuto delle fotografie, vi ringrazio, di alcuni di voi che hanno iniziato a mettere le spiralide nelle piante in casa, qualcuno ha già costruito un'antenna, questo non so se era di un kit, l'ha già messo in opera, qualcuno ha fatto la piramide col gatto dentro, non so se ci è andato da solo o l'ha messo lì per la foto, qualcuno ha iniziato a caricare l'acqua con le antenne, quindi mi fa molto piacere vedere. Wow, questo Giacomo ha direttamente KP6, che influenza potrebbe avere? C'è molta energia, Giacomo, chiaramente devi fare il papà. Se questo è il momento, il corso è registrato e avremo. Poi ci manderai una foto, spero. Dai, Giacomo, stai concentrato sulla tua compagna. Il corso può anche aspettare. Le tempeste solari, comunque, hanno un effetto su qualunque forma di vita, ok? Quando arriva giù questa energia, tenete presente. Un po' ho cercato di spiegarlo anche all'inizio e anche soprattutto in un articolo che ho scritto su Geomantica. All'interno della luce è un po' come quando vi ho raccontato il ciclo dell'acqua, no? L'acqua ha la sua memoria, riesce a catturare le informazioni. All'interno dei fotoni del Sole arrivano anche tutte le informazioni degli altri pianeti. Quindi c'è tantissimo, oggi c'è un'energia incredibile, è una giornata super potente.
Ciao Andrea,
Ciao, ciao,
è
da
la prima
Daniele.
volta che ti parlo.
Grazie,
Io ho già
Daniele.
fatto dei miei esperimenti di spirali, ho fatto delle prove. Sembra assurdo, ma in due rosi, c'ho due rosi che stavano malissimo, brutte come piante, si vedeva stavano male. Non gli ho mai dato dei prodotti chimici. E ho provato a un roso a mettergli l'anello con la posizione a nord e una spirale gialla nella posizione del sud, sempre all'interno di questo vaso di questi rosi. Quello in cui ci ho messo l'anello e la spirale ora è verde, ha le foglie, vigoroso, e l'altro no, ancora è sempre triste.
Devi renderlo felice, sai già cosa devi fare.
E io ho solo una domanda,
Dai.
non so se ti chiedo troppo.
Vai, vai.
Ho fatto delle prove a degli alberi singolari, diciamo, con un'antenna con la spirale gialla rivolta verso il sole, blu rivolta verso la terra. Però quello che mi domando io e non ho capito, devo collegare un cavo positivo o negativo e va in terra e circonda l'albero in terra o basta l'antenna così senza il cavo e va giù?
Ti rispondo, poi lo vedrai oggi, perché tra le applicazioni di Christoph Law c'è anche l'albero singolo. Qui tu avevi una spirale verso il basso, così blu, una verso l'alto. Dove c'è la giunzione, qui
Sì.
si prende l'energia, tipicamente con un cavo elettrico di rame, e poi la porti giù e metti un picchetto che va dentro nell'apparato radicale, possibilmente di rame, se puoi.
Ah.
Perché abbiamo sempre detto che la carica della terra è meno, se usiamo un ferro è più, in mancanza del rame puoi usare un ferro, ok?
Ah.
Christoph
Ho
Law,
capito.
vedrai, usava anche i ferri.
Bene.
Però se noi vogliamo stare in armonia, usiamo il rame che ha la stessa carica, è un po' come vi ho spiegato anche l'altra volta sugli studi di Schoberger, dove c'è descritto in uno dei suoi libri Natura, nature as a teacher, la natura come maestra, come insegnante, parla proprio del fatto di non disturbare a livello elettrico, elettromagnetico la terra e quindi aveva creato questi attrezzi in rame. Molto importante questa cosa di non alterare il campo elettromagnetico del suolo. Comunque, anche col ferro funziona, col rame ancora meglio, ok?
Bene, grazie.
Prego. Vai, allora si parte, si prosegue, cioè intanto abbiamo già iniziato, vi metto in muto tutti, se volete parlare facciamo ogni tanto, facciamo un break, facciamo un po' di domande, non c'è problema. Comunque niente, ringrazio tutti, anche grazie Daniele per la testimonianza che hai appena portato. Ok, ripasso, visto che un po' appunto siamo all'ultima puntata, però ci tenevo qui, anello di Lacoschi. Questo è il primo strumento che ho imparato ed è il primo che insegno a chiunque. Funziona quasi sempre, ogni tanto ci sono le eccezioni, ok? Come vi dicevo, si può mettere in un sacco di posti, si può mettere sotto il vaso, si può mettere nella buca di piantumazione, si può mettere alla base della pianta, si può mettere su una branca, se ne possono mettere due, tre, quattro. E chiaramente il top sarebbe testarlo e vedere. Ok, adesso Daniele ci ha raccontato la sua esperienza su una rosa e è possibile quindi estenderlo anche a quell'altra per vedere che riparta in maniera più vigorosa, eccetera, eccetera. Il Lacoschi è comunque uno strumento utile per 1, 2, 10, 20 piante. Ecco, se ne ho 100, chiaramente non utilizzo questa tecnica. Poi nella lezione 2, piramidi, torri o menhir, basalto e geometria sacra. Mi raccomando, allora, piramidi, fatene veramente un uso intelligente perché anche oggi che ci sono queste mega tempeste solari, i semi si caricano in una maniera incredibile e tutti i materiali, quindi se devo spargere del basalto nel suolo, lo posso caricare in piramide, come avete visto. Voglio provare a caricare delle acque, metto la bottiglia, l'innaffiatoio, se c'è una piramide grande. Quindi piramidi sono uno strumento eccezionale per i semi, per i materiali, per l'acqua. Ok, qui usiamo, costruite le piramidi, provatele. Chi ha comprato i kit, ho visto, già mi ha mandato delle sperimentazioni. ma potete farle voi, vi ho dato diversi approcci per farle. Basalto, mi raccomando, geoterapia è una cosa semplice, se non trovate le cave vicino a voi, mi scrivete, io ho vari depositi un po' in tutta Italia e riesco a spedire comunque anche certe quantità, oppure quando faccio gli eventi, domenica sono a Treviso, qualcuno mi ha chiesto di portare dei sacchi, il 20 sono a Bologna, qualcuno mi ha chiesto di prendere dei sacchi e ci mettiamo d'accordo e vi do 20 kg, 40 kg, 100 kg, quelli che vi servono. Geometria sacra è tutto un mondo anche quello, quindi progettare con questa conoscenza anche per stimolare i nostri percorsi personali, no? Dalla genesi, come ci diceva prima Maurizio, effetto anche sulla produzione delle uova, eccetera. È un lavoro anche sulle intenzioni, sulla nostra consapevolezza, perché l'uomo poi interagisce ed è lui che porta queste energie, non è solo la tecnologia, ok? C'è tutta la nostra parte che viene amplificata da questi strumenti. Acqua, anche qui tutto un capitolo, vi consiglio veramente di lavorare sull'acqua, spirali, anelli, abbiamo visto tutta una serie di approcci, fatene tesoro, metteteli in pratica e vedete cosa succede. Acque normali, acque caricate, acque informate, eccetera, dinamizzate, andate a creare delle lemiscate, fate degli infiniti, fate delle rotazioni e vedete come cambia. Oggi entriamo nella storia di Christoph Lowe.
Quindi posso fare una domanda prima?
Certo, vai Maurizio.
Le piramidi, io non so adesso dove l'hai detto, in quale occasione tu l'hai detto oppure l'hai scritto, non ricordo, però dici che tu usi gli approcci di elettrocultura facendo riferimento anche al calendario biodinamico.
Certo, c'è un documento al quale tu hai accesso che si chiama protocollo di caricamento in piramide, che ho spiegato nella lezione delle piramidi, ma che ti puoi leggere, e prevede molto semplicemente, lo ripetiamo, guardare il calendario biodinamico della serie. Oggi è un giorno in cui non devo fare niente, allora non carico nulla, attenzione, cioè anche se ho le tempeste solari, oggi non ci ho guardato, dovrei andare a prenderlo e non ci ho guardato, perché non sto seminando nulla. Invece posso seminare, e magari penso di seminare fra 3 giorni e tra 3 giorni guardo che va bene la foglia, la lattuga, gli spinaci, oppure c'è la radice tra 3 giorni, perché voglio fare un caricamento di 3 giorni, la carota, le patate, eccetera. Metto dentro, tra 3 giorni tiro fuori, controllo bene la potenza. Oggi veramente c'è questo KP6, KP7, è fortissimo, quindi un caricamento fatto oggi, cioè domani posso già seminare, e se tengo un lotto dentro la piramide e un lotto fuori vedo delle differenze spaventose.
No, ma io volevo sapere un'altra cosa, non tanto questo, ma ad esempio il Venerdì Santo, che non si deve toccare la terra, e anche per il calendario biodinamico è un giorno critico, in quel giorno non metti nemmeno sotto la piramide.
Non mettere mai dentro e non tirare fuori in quei giorni lì dove ci sono i passaggi, i nodi.
Perfetto. E poi un'altra cosa che io immagino che sia possibile.
Sei dentro della roba, la lasci dentro, ok? Ma non mettere dentro o tirare fuori quel giorno là.
Ho capito, non movimentare in quel giorno. Un'altra domanda sempre riguardo la piramide. Non so se riesco ad esprimermi, a farmi capire però. Diciamo, metti le piante sotto la piramide, ma se io utilizzassi una piramide molto piccola, diciamo con una base di 20 per 20 centimetri, e la appendessi a 2 metri sopra il seminato nell'orto, diciamo che prolungando idealmente gli spigoli, tu ottieni una piramide più grande, prolungando idealmente. Tu pensi che l'energia della piccola piramide riesca a propagarsi, diciamo, oltre la base fino a raggiungere il terreno? Mi sono spiegato?
Ho capito, ma dovresti attaccarci dei montanti di 1,68 m o qualche multiplo di pi greco, in maniera tale che quella sia una sorta di cappello concentratore. Poi vieni giù solo con i montanti, ma devi venire giù, non puoi appenderla e sperare che il campo...
Ecco, perfetto, grazie.
Oh, però, Maurizio, puoi provare, perché puoi provare. Ti ripeto, se tu vai lì e fai un'azione tua, sei tu che porti, puoi anche caricare il seme con la parola, ok?
Certo.
Quando tu parli emetti delle frequenze.
Chiaro, certo. Grazie.
Però se io devo caricare dei quintali di grano, faccio una piramide di 4-5 metri, okay? Di rame e lo tengo sotto anche delle settimane.
Non fai una piramidina e la appendi sopra, no?
No, magari se fosse così non venderei queste piramidi di 3-4-5 metri.
Grazie.
Però ecco, ripeto, è possibile fare, adesso anche Valeria sta commentando, una meditazione con tante persone. Sì, ragazzi, cioè noi emettiamo energia, una persona, due persone, 10 persone. Ci sono dei libri, The Power of Plant, della preghiera sulle piante, scritti da un reverendo, dove loro si trovano X persone e fanno crescere i germogli molto più velocemente con le preghiere. Quindi esistono n.000 modi. Adesso stiamo su, diciamo, partiamo dalla base, poi voi siete liberi, cioè poi siete liberi di fare tutto quello che volete. Deborah, un terreno su cui vorrei fare varie prove, un grande orto e anche possibili coltivazioni, ma sopra passano i pali dell'alta tensione. Ma no, bisogna misurare i campi che ci sono, vedere se ci sono delle storie di chi ha coltivato precedentemente. Mi è capitato più volte che i raccolti in alcuni punti specifici dove il toroide della linea cade a terra, lì cresce molto meno la roba. È possibile armonizzare con le torri energetiche tutta sta roba qua. Adesso però vado avanti, se no oggi non vi posso più parlare di Cristo Flow. Dai, andiamo. Comunque trovate un sacco di spunti negli ebook, cioè guardatevi tutto quello che vi ho messo a disposizione, mi raccomando, è importante. C'è il canale, ci sono i gruppi, se c'è tempo dopo ve li faccio vedere, ci sono delle testimonianze meravigliose anche in questi giorni. Ok, quindi c'è anche questa pagina di Cristo Flow che vi consiglio di seguire, è in francese, è tenuta da un amico e qua ci sono anche tantissimi racconti storici appunto del papà dell'elettrocultura. Se volete potete prendere questi libri, io li fornisco, li consegno anche autografati durante gli eventi, li spedisco nei kit, adesso chi ha ricevuto il kit si è ritrovato anche il libro. Qui al centro abbiamo anche Valentina, che è la persona che ha scritto anche l'altro libro, ha tradotto il primo libro, poi il secondo sui brevetti l'abbiamo fatto assieme, Tommaso, di Sid Vicious, Fabio, amici vari. E qui ho messo anche i miei genitori, che si sono messi in posa per questa occasione. Allora, parliamo di Cristo Flow, di questo signore, di questo inventore incredibile, sconosciuto, e ci tengo molto invece a raccontarvi che cosa ha combinato, un personaggio veramente eccezionale. Nasce nel 1865, vive fino al 1938 in Francia, alla Queue les Yvelines, che è vicino a Parigi. Ha brevettato 39 oggetti, un po' in tutto il mondo, Francia, Spagna, Svizzera, e lui è partito, diciamo, con tutta una serie di brevetti nel mondo dei fornai, delle pasticcerie, perché i genitori avevano appunto un forno, una pasticceria, e quindi si è messo all'opera per facilitare il lavoro dei genitori. Ecco, uno dei suoi brevetti assolutamente più importanti è questo qui che vedete in alto a sinistra, una specie di bimbi giganti, è un impastatore. Lui praticamente ha brevettato questo impastatore per i fornai, e questo qui è stato uno dei suoi primi brevetti di eccezionale successo. Ne ha venduti tantissimi di queste macchine qua e ha semplificato il lavoro di tutti i fornai. Poi ha lavorato ha creato dei brevetti con delle pale eoliche, ha creato un motore magnetico, ha creato un aeroplano, per farvi capire quanto era eclettico, e ha ricevuto anche tutta una serie di onorificenze come cavaliere al lavoro. Era un personaggio di altissimo livello che ha vissuto proprio in questa epoca qua. Dopodiché, a un certo punto nella sua storia, inizia a occuparsi di elettrocultura e qui crea 16 brevetti di elettrocultura. Okay, adesso non entro a leggervi ogni singola riga, comunque lui sostanzialmente a 37 anni praticamente parte con questo brevetto di un motore aeroidraulico, quindi già parte subito con un oggetto bello complesso nel 1902. Nel 1903 crea tutto un sistema di riscaldamento a gas per i fornai, vaporizzazione, cottura, forno, pasticceria, e questo del 1904 è quell'impastatore meccanico che vi ho fatto vedere nella foto azzurra, che ha un grandissimo successo. Di questi qua ne vende un sacco di esemplari, perché era praticamente il primo sistema che riusciva a creare un impasto molto simile a quello manuale, che andava a mescolare farina, acqua, lievito con aria attraverso poi una pala che basculava. Dopodiché lo migliora, e questo comunque, come quasi tutti gli inventori, vengono create delle migliorie e vengono depositati nuovi brevetti. Nel 1906 brevetta un motore magnetico, e da qua inizia ad occuparsi di magnetismo, dello studio di questi materiali, questo concetto fondamentale che vi ho raccontato, di combinare materiali positivi e negativi come rame, ferro, ferrite, piuttosto che zinco, eccetera. Poi fa tutta un'altra serie di brevetti, compresi motori atmosferici, eolici, e qua siamo sempre fino al 1917. Nel 18 crea questo motore atmosferico, eolico, elettrico, con dinamo, e qui inizia a portare avanti sempre di più queste idee di magnetismo, di effetto dei campi elettrici, eccetera. E lavora su questi motori eolici, e poi addirittura pensate che crea un brevetto con una sorta di pala che viene inserita dentro i camini, quindi con il camino io scaldo l'aria sale e fa girare una pala, e questa pala produce energia elettrica con un concetto di dinamo. E questo era nel 1920. E questa applicazione poi viene estesa non solo nelle abitazioni, ma anche nelle industrie, per poter generare un'energia elettrica attraverso il riscaldamento della canna fumaria. Nel 1920, comunque ad una certa età, perché aveva 55 anni, praticamente deposita il primo brevetto legato all'agricoltura. Ed è una cosa incredibile, praticamente crea una griglia termomagnetica, lui la chiama griglia termomagnetica motosolare, per l'aumento della produzione della terra con forza motrice. Faccio prima a farvelo vedere e ve lo spiego. In pratica cosa aveva fatto? Aveva creato una sorta di riscaldamento all'interno del terreno con dei tubi di rame, e questi tubi di rame interrati prendevano l'acqua calda dentro una cisterna nera dove c'era una pala eolica o tipo un mulino, e tutto questo sistema faceva passare l'acqua calda dentro i bancali dove era coltivato l'ortaggio o il frutteto, e aveva delle antenne. Aveva iniziato a posizionare delle antenne. Okay, questo siamo nel 1920. Quindi veramente un genio. Ti scaldo il terreno con un mulino eolico che scalda l'acqua e metto le antenne. Okay, siamo proprio questa roba qua lui comunque l'ha brevettata. Tenete presente che, cioè, depositare un brevetto costa un bel po', e quindi cioè, brevetta questo concetto e lo porta avanti, e poi inizia a sviluppare sempre di più questa idea dell'antenna, perché, cioè, si rende conto che c'è un'energia. Siamo nell'epoca in cui la Koski inizia, in quest'epoca qua proprio non aveva ancora divulgato, perché è soprattutto negli anni 30 che fa, nel 25 fa le prime sperimentazioni a Parigi, però sono contemporanei in questa fase. E quindi praticamente cosa fa? Continua a sviluppare questa idea dell'antenna, e guardate che già nel primo brevetto che lui deposita di un'antenna semplicissima, banalissima, racconta già la possibilità di raddoppiare il raccolto grazie all'aumento della fertilità in questo terreno. La prima antenna è questa, un palo con una punta direzionata verso sud, con un cavo d'acciaio che va giù dentro il terreno sud-nord. Ok, quindi qua iniziamo ad avere già dei concetti fondamentali. Ok, quindi la punta, potere della punta, un'antenna, un oggetto che sta in alto, che mi cattura l'energia, in questo caso prevalentemente del campo magnetico. La prende e poi la canalizza dentro il cavo d'acciaio che scorre sud-nord. Ok, qui è veramente fondamentale dirigersi nell'asse nord, nel senso della freccia. Okay. Quindi questo primo brevetto, siamo nel 1920. Subito dopo inizia a testare un sacco di cose, grano, inizia a documentare un cavolo di 3,35 m, ecco, vedete questa foto a destra, ci manca il pane, ma guarda che fuori a Parigi cresce del grano incredibile, vedete? Poi i grani, come dicevamo, di quest'epoca del 1920 erano grani di 1,50 m, 1,70 m, e che quindi erano anche soggetti cioè se venivano delle intemperie potevano marcire velocemente, non erano ancora stati selezionati come stava già facendo Strampelli, perché in parallelo in Italia c'era la battaglia del grano e c'erano tutti i finanziamenti per sviluppare queste sementi lette. Comunque sta di fatto che iniziano a uscire gli articoli, iniziano a divulgare sempre di più con queste tecniche, con delle reti grigliate, vedete, delle griglie dove poi veniva veicolata l'energia tramite le antenne. E poi c'è tutta un'evoluzione delle antenne sempre più raffinate, ok? Quindi adesso qua nel 21 inizia a produrre questa antenna che c'ha un puntale, qua sopra c'è una pila diciamo una pila voltaica, perché sono degli strati di rame, zinco, che praticamente quando piove sviluppano una carica elettrica che si convoglia all'interno del sistema con i fili, perché tutta l'energia è sempre coinvogliata con i fili. Oggi, in un'epoca moderna, usiamo i cavi elettrici perché sono molto più semplici. In quell'epoca usava direttamente un cavo d'acciaio. E poi ci sono queste punte come appunto delle spazzole, no? Una serie di puntali che vanno verso l'alto. Quindi questo oggetto che viene venduto a 70 franchi nel 1921, e qui c'è il brevetto con tutte le aggiunte, perché lui era partito dal primo modello e andrà avanti con tutta una serie di migliorie, aggiunta di un tubo, potenziamento delle piastre anche laterali, sempre alternando zinco-rame, aggiunta delle alette, insomma si genera tutta una serie di evoluzioni, proprio perché comunque capisce che c'è questa energia nell'aria che noi possiamo prendere e incanalare sulle piante, nel terreno, come ha descritto lui e come facciamo tuttora, degli impianti esistenti su degli impianti ex novo. Per cui, diciamo, si vedono sempre più dettagli, no? Questa qua addirittura, vedete, era una delle prime antenne, addirittura nel 1850 si usavano già, anche alla fine dell'Ottocento, l'abate Bertrand usava questo tipo di antenne. Lui sicuramente l'ha industrializzata, ha creato le alette, ha messo questi concetti di alternanza dei materiali e utilizzava dei pali di legno, ok? Quindi il palo che sostiene l'antenna è isolante, è fatto di un materiale isolante, perché poi l'energia la prendo e la canalizzo giù. In più, queste antenne vengono commercializzate in tutto il mondo, quindi in Spagna, Svizzera, Belgio, Germania, e addirittura ci sono proprio anche, abbiamo trovato alcuni dei suoi bilanci, con le vendite in tutto il mondo, in Cina, in Sud America. Tenete presente che nell'arco di pochi anni ha venduto 150.000 di questi sistemi in tutto il mondo. E poi ci sono le foto, queste sono foto dell'epoca che trovate nella cartella che vi ho messo, foto di Tarassa con l'elettrocultura, foto di foglie di spinaci giganti. E soprattutto nei libri, sia quelli in inglese che quelli in francese, ci sono addirittura proprio le testimonianze con degli atti notarili. Francesco si usa, io utilizzo comunque dei materiali commerciali, utilizzo del metallo, però deve essere isolato rispetto al suolo, perché sennò scarichi tutta l'energia a terra e non la canalizzi negli impianti che ti servono. Puoi anche usare il legno, ho degli amici che usano il bambù, usano i pali di legno, eccetera. Oppure io comodamente, come farò vedere anche domenica, utilizzo dei tubi da mezzo pollice che assemblo per arrivare a 6,25 m, che era l'altezza che utilizzava Christoph Loh. E questo, per esempio, è un libro che ho trovato a Madrid, dove ci sono tutte le spiegazioni di come funziona l'antenna, e veniva venduto per 100 pesetas questo solo dispositivo. E il dispositivo, appunto, era solo questa parte che si innestava sui pali di legno. Quindi antenna vibratoria con l'azione del vento, e fa riferimento a tutte queste punte così. Azione del sole, azione della pioggia sulla batteria, perché questa è una batteria alla fine, rame, zinco, esattamente il concetto di una pila voltaica, corrente tellurica, corrente magnetica. Ok, quindi lui all'interno di questi libri spiega, li abbiamo ritrovati in tante nazioni, sono stati ritrovati in Svizzera, in Spagna, in Francia, li abbiamo ritrovati, e anche in Canada. E quello che è scaricabile gratuitamente è stato ritrovato nella biblioteca di Canberra in Australia, tanto per dirvi. Altri sono stati ritrovati anche in Russia, nella biblioteca di Validov, che ha un sacco di libri antichissimi che in Europa non si trovano, ma là ci sono, e ci sono tutti questi libri anche sull'elettrocultura. Ah, come si fa un impianto, o comunque come si collega? Abbiamo detto un palo, se è di legno meglio perché isolante, abbiamo l'antenna qua, l'antenna possono essere le spirali, delle punte, dopo ne vedrete di tutti i colori, si possono fare in qualunque modo, recuperando dei materiali, eccetera. L'importante, come vi dicevo, è alternare metalli positivi e negativi, quindi ferro, rame, alluminio, eccetera, per avere quel delta che crea questa energia elettrica. Come lui sovrapponeva le lastre di rame e di zinco, il concetto è questo. E comunque l'energia statica, più saliamo ogni metro, più ne catturiamo. Ecco, tenete presente che lui faceva queste antenne di 6,25 m, come vedete anche qua, questo palo, c'è scritto 6,25 m, che era esattamente la metà delle prime antenne che aveva creato Bertrand, perché Bertrand andava a 12,50 m, cioè andare così in alto prendevi un sacco di energia. Iuri, metalli positivi e negativi, faccio riferimento alla prima puntata, dove vi ho messo delle tabelle e sono indicate le cariche elettriche, quindi i coefficienti standard elettrici dei metalli. Faccio un esempio: il rame ha una carica elettrica meno, negativa, lo zinco, il ferro, l'alluminio, carica elettrica più, positiva, l'oro c'è una carica negativa, per cui alternando rame e zinco, vado a creare quell'effetto pila voltaica. Ok, questo è un po' il concetto. Ah, vabbè, hai fatto bene a fare la domanda, è sempre utile ripetere per tutti. Poi io vi bombardo come uno tsunami con 100.000 cose e capisco che non è facile acquisire tutto. Se ho un frutteto, un'alberatura chiaramente top, orientata sud-nord, esistente, posso andare a piazzare la mia antenna a sud, ricordatevi sempre a sud, col puntale a sud, e creare un cablaggio che tocca gli alberi e volendo anche un picchetto che va giù nell'apparato radicale. E quindi se ho una linea tutta sud-nord, posso tranquillamente alimentare con un'antenna più alberi. Questo è un esempio, uno dei tanti esempi di come potrei applicarlo. Il carbonio è utilizzabile? Sì, il carbonio è utilizzabile se vuoi fare delle antenne di carbonio. Non so quanto conduca e che carica elettrica ha, si può anche tentare. Comunque abbiamo fatto degli involucri all'interno di alcune antenne organiche, sono state chiamate così proprio per l'alternanza di materiali organici e materiali metallici, che fanno da accumulatore. Li ha fatti un amico in Sud America e lui coltiva le patate e tutta una serie di ortaggi in Sud America con queste antenne che usano delle scatole di carbonio. Dove le assembli queste cariche? Dopo ce la fai vedere cosa vuol dire dove le assembli. Cariche le prendo e con questi fili le porto dentro i sistemi, cioè l'antenna cattura l'energia, poi coi fili devo portarle dentro i sistemi. Se c'ho un vigneto già sud nord, mi aggancio all'impianto del vigneto, c'è un frutteto. Se devo fare una cosa ex novo, tipo un orto, vado a mettere i cavi sottoterra. Adesso vediamo tutta una serie di tipologie di installazioni. E qua prenderete spunto. Quindi, questo è un esempio. Questo è un vigneto. Un vigneto, comunque, lo stesso principio lo uso per coltivare dei fagioli, dei pomodori, delle piante che si arrampicano, dei kiwi. Abbiamo degli impianti sui kiwi, abbiamo degli impianti fatti anche su qualunque arrampicante. Mi imposto una spalliera sud-nord, metto l'antenna sud e come vedete qui vado a portare l'energia sul primo filo. Posso anche collegarli se ce ne ho più di uno. Lo vedrete dopo, sui vigneti, sui frutteti, si fa così. Ezio, i pescatori che usavano le canne al carbonio ebbero incidenti mortali perché andavano... Sì, hai ragione, Ezio, è altamente conduttivo, quindi perfetto. Se lo vuoi utilizzare, io comunque lo combinerei anche in alternativa con del ferro, del rame, quindi altamente conduttivo, corretto. Fulminati con la mano annerita, la canna, sì, ok. Sì, chiaramente è un conduttore. Sì. Se prendete anche una, forse si è visto nel live dell'acqua, viene usata una punta di grafite, che è sempre carbonio, quindi come una matita, quelle mine che c'erano una volta, per condurre l'informazione dentro l'acqua collegata ad un'antenna parafulmine. Fili invece sono isolati, però li devo spellare. Cioè i fili devono avere il metallo nudo a contatto con la pianta. In un vigneto i fili sono nudi, cioè l'acciaio che si utilizza viene usato per veicolare l'energia. Vedete qua che dall'antenna mi vado a collegare al primo tirante. Poi in questo caso addirittura sono stati messi dei picchetti che scendono nei pressi dell'apparato radicale, come dicevo anche prima. Poi l'energia va canalizzata, va portata vicino all'apparato radicale della pianta, perché la pianta si nutre. Qua lo vedete ancora meglio. un'antenna, qua dice di 6 metri 25, messa a sud, con il filo che scende e poi c'è il picchetto che va dentro nell'apparato radicale nei pressi della pianta. Queste, vedete, sono delle antenne anche più basse, probabilmente sono di 3-4 metri. Io le farei di 3,14 m, per esempio, o comunque un numero che mi piace, decidete voi, visto che oggi abbiamo parlato anche già un po' di numeri. E questa è la storia di un vecchio pesco che per 2 anni praticamente aveva avuto dei problemi e è stato subito notato che attraverso le antenne ha prodotto 150 pesche con un diametro di 72 mm, eccetera, eccetera. Quindi è possibile lavorare su una singola pianta in questo modo. In questo caso, anche qua, è stata portata energia a un vecchio pero che era divenuto improduttivo ed è stato rigenerato dopo 2 anni di trattamenti di elettrocultura. Oggi è in grado di produrre la frutta. Si vede la foto, la frutta, insomma, si vede benissimo, però si capisce. Quindi, a volte vedete 2 anni di applicazione, perché ogni pianta poi ha delle risposte. Filo isolato scoperto solo nell'apparato radicale. Bah, dentro l'apparato radicale vado giù con un picchetto di rame, poi collego il filo a questo picchetto di rame. Il picchetto è conduttivo. Se non ce l'ho di rame, posso usarlo di ferro, funziona comunque. Di rame sono più in armonia con la carica della terra. Sui filari est-ovest non si può fare, no, si può fare, però hai prevenuto una spiegazione che darò dopo. Si possono fare, dopo ve lo farò. La stessa pianta, un'antenna anello di Jacobsky, sì. Ragazzi, posso combinare tutto quello che vi ho spiegato. Anelli, antenne, acqua informata, basalto, torri. Cioè, quando il sistema inizia a rispondere, più energia immetto, più le piante se la prendono. Cioè, noi siamo a un livello talmente scarico che ce n'è da fare di energia da mettere. In un impianto come questo, come alterni metalli? No, quell'alternanza è solo sull'antenna, non ho bisogno di toccare l'impianto. Utilizzo l'infrastruttura esistente, è solo sull'antenna l'alternanza dei metalli. Con il rame scendo e mi collego alla struttura esistente che farà da conduttore di questa informazione. Okay? Qua ci sono degli altri esempi, addirittura su dei campi di cereali. All'inizio poi lui metteva un'antenna per ogni filo che andava a posare sottoterra. Quindi abbiamo visto prima i collegamenti di sistemi su delle spalliere, vigneti, frutteti, coltivazioni di pomodori, fagioli, eccetera. Adesso tenete presente che io posso interrare questi fili a 30, 40 centimetri, a volte siamo andati anche a 50, ma è bene stare a 30 più o meno. E tutto quello che cresce in prossimità del filo, come vi ho fatto vedere anche l'altra volta, ho fatto vedere anche in un live che ho fatto domenica, della produzione dei cavoli, della produzione del sedano, cresce molto di più. Lì abbiamo messo i fili ogni 1,60 m, per farvi capire. Se facessi una piramide su un pozzo artesiano, penso che l'acqua venga informata sicuramente, Yuri. Se poi colleghi un filo dal vertice della piramide e vai dentro a toccare l'acqua, ancora meglio. Se un palo della luce vicino all'orta è un problema vero, no, non è detto, bisogna misurare con gli strumenti e vedere le piante come crescono. I pali della luce o anche altre cose non è detto che impattino in prossimità dell'orto, anche perché a volte creano dei campi che sono molto lontani. Bisogna vedere dove cade la perturbazione. Tipicamente viene generato un toroide, tipo un fungo, e dove cade o comunque dove colpisce direttamente, se c'è un albero, gli dà fastidio. Lo vedete osservando. Vado avanti, ogni tanto rispondo alle domande. Ecco, un altro brevetto simpatico che ho voluto inserire, molto particolare, è proprio questo di questa cassa di legno che aveva tutta una serie di telai con del ferro dolce all'interno, e questa deve essere orientata sud-nord, e qui anche delle spire, e qua è possibile collegare un'antenna parafulmine. Per cui esisteva già questo concetto, siamo nel 1925, di caricamento dei semi, ma anche di conservazione dei semi, della frutta, del cibo, di quello che io, per esempio, posso somministrare agli animali. In un orto di 200 metri quadrati, quanti pali? Uno solo. Un'antenna sola in un orto di 200 metri quadrati. Questo quindi è molto interessante, questo brevetto, se vi appassionate anche di tutto il tema di conservazione, eccetera, di caricamento del seme, è un'alternativa alla piramide, cioè posso caricare in pratica questa cassa, che è una cassa di legno e metallo, altro non è che un accumulatore organico. Esattamente lo stesso principio descritto da Reich, da De Meo. Questo è un accumulatore organico. Se io creo una cabina organica, ho delle stratificazioni di lana, di ferro, con dei metalli, metallo e materiale organico. Legno, sughero, potrebbe essere ferro, legno, sughero, ferro, ferro, sughero. Cioè alternare materiali organici a metalli. Okay, quindi questa cassa impostata così è comunque un oggetto molto interessante sia per conservare che per caricare. Comunque già nel 1925, per farvi vedere, c'è questa pubblicità: elettrifica i tuoi semi. Siamo in grado di elettrificare i tuoi semi. Elettrificando i tuoi semi otterrai una germinazione molto più rapida, con una percentuale di germinazione che sarà molto più grande. Le piante cresceranno con questa, la chiamavano elettrificazione del seme, molto più rapidamente, più robuste, più resistenti al frost, quindi alle gelate, e saranno anche molto più produttive con dimensioni più grandi. Quindi già nel 25 sapevano tutte queste cose. Addirittura c'era un servizio di caricamento del seme. Vedete qui, non so, probabilmente questo qui l'abbiamo preso, era una pubblicità che abbiamo trovato in Australia, quindi sono 20, poteva essere dollari, non so, però cioè, vabbè, magari comunque, cioè, per farvi capire che il caricamento che noi facciamo in piramide, o il caricamento magnetico, o il caricamento addirittura con una scarica elettrica, è una cosa già nota praticamente 100 anni fa. Questa è un oggetto molto singolare, se qualcuno è capace di farlo, o comunque è una scatola organica, c'è poco da fare, il concetto è sempre quello. Ma già nel 25 addirittura l'hanno brevettato. Qua ci sono delle altre foto per fare vedere come può essere un impianto, quindi abbiamo delle strutture metalliche che sorreggono i pomodori e che fanno comunque anche lo scaricamento a terra al piede della pianta. Adesso si vedono tantissimi frutti. Ecco, ripeto, nel live che ho fatto domenica con Piero, dove farò il corso a maggio a Pescara, il 29 maggio, cioè loro coltivano pomodori da una vita, quindi suo padre ha visto subito, installando un'antenna parafulmine, dopo magari ve la faccio vedere anche meglio, che c'era una quantità di produzione molto più omogenea, non solo la miglioria del prodotto, del frutto. Qui ci sono i nasturzi, qui ci sono i fagioli, vedete là in fondo c'è un'antenna parafulmine che è collegata chiaramente a tutta la struttura portante di questo telaio. Francesco, i brevetti sono decaduti tutti, e quindi possiamo fare quello che vogliamo, cioè questi brevetti qua. Quindi questi brevetti qua sono stati riprodotti, non c'è nessun diritto d'autore in questo momento, e chiedo ovviamente di non brevettare niente di sta roba, perché poi è già documentato che è open source, non c'è poco da fare. Se brevettiamo qualcosa, brevettiamo qualcosa di nuovo e che costi poco. Quindi, cioè, se questo oggetto oggi un'antenna la vendiamo a 100-120 euro, è un prezzo ragionevole, ma ve la potete costruire voi, non è complicato, ok? Qua c'è una foto di un'antenna, qui c'è una cartolina dalla Cina del 1927, ok? Per farvi capire poi come Cristoflò viaggiava anche, andava negli altri posti e diffondeva la sua tecnologia in tutto il mondo. La Cina utilizza l'elettrocultura alla grande nelle serre, ha delle coltivazioni, parliamo di migliaia di ettari in elettrocultura. Potete cercare, c'è un articolo su delle riviste anche scientifiche. Cristoflò, sempre, questo è lui con la moglie, e questi sono dei cavoli del 1928. E trovate queste foto, ve le ho messe all'interno della cartella, potete vedere, sono foto originali, e questa qui era casa sua, era un'installazione in casa sua. Questa è un'altra foto con delle altre piante, 1928. Queste sono delle foto di coltivazioni di mais. Ecco, vedete questi pali qua? Questi sono dei pali che sopra hanno le antenne, e poi sotto qui ci sono dei cavoli e qui c'è il mais. Le due foto documentano gli stadi di crescita differenti, con sempre la stessa bambina, nel 1928. Gente allegra, ragazzi, tenete presente che è stato perseguitato continuamente questo signore, cioè lui ha scritto una valanga di articoli, ha pubblicato un sacco di libri, ha venduto 150.000 di queste antenne in tutto il mondo, ma gli davano addosso continuamente. Addirittura poi a un certo punto si è presentata la gendarmeria a casa sua, gli hanno sequestrato tutto, cioè accanimento contro chi proponeva delle alternative, e per quello poi ha iniziato a registrare tutto attraverso degli atti notarili, intervistando i clienti. Okay? Perché chiaramente lui diceva: non serve nessun fertilizzante, non serve nessun pesticida, e quindi era abbastanza scomodo già a quell'epoca, figuriamoci oggi. Vigneto est-ovest, per rispondere alla domanda di prima. Okay? Quindi io ho i miei filari già impostati, est-ovest, metto le antenne a sud, ne metto due, e da qui porto l'energia e la canalizzo sull'impianto esistente. Okay? Chiaramente devo mettere giù dei pali nuovi, però questo è l'unico modo che ho se voglio usare le antenne. Ok, attenzione, non è detto che devo usare per forza le antenne. Adesso sto progettando dei vigneti in Francia e non metterò le antenne, perché loro per esempio hanno dei vigneti molto bassi in questa zona dove devo andare, e metterò molte torri, lavorerò con la geoterapia e metterò dei fertilizzatori tellurici che dopo vi faccio vedere, che vanno sottoterra. Quindi esistono sempre n possibilità. E qua adesso vi faccio una domanda, vediamo, così anche per riposarmi un attimo. Che cos'è secondo voi questo oggetto che c'è qui collegato ai cavoli, e qua Cristoflò sempre con la sua faccia allegra, gente allegra, e il palo ovviamente sopra c'è un'antenna parafulmine. Secondo voi che cos'è questo gadget che c'è qua? Dai, scrivetelo in chat. Vediamo chi è che ha usato. Ma niente, Francesco, un accumulatore, Enzo, scaldino per orso polare, grande Ezio. Ma c'aveva il cappotto, poteva anche essere. Ok, ragazzi, non ci siamo, ve lo devo dire io o ritentiamo? Allora, questo qui, se googolate, nella roba un po' vintage, È un voltmetro, è praticamente uno strumento per misurare la corrente elettrica. Quindi lui misurava la corrente elettrica delle sue antenne con questo gadget che aveva i fili, eccetera. Accumulatore organico, ripetitore musicale, bellissime risposte, dai, siete stati bravi, creativi. E comunque è uno strumento per misurare l'energia elettrica. Ok. Quindi se uno va a cercare appunto negli oggetti vintage del 1928, salta fuori questo voltmetro, sembra quasi un oggetto nautico, no? Fatto di legno con l'ottone e sopra c'è un quadrante di vetro. Allora, siamo andati avanti negli anni, praticamente, come vi dicevo, lui dal 29 fino al 38, praticamente in 10 anni, ha distribuito 150.000 di quelle antenne che avete visto. Poi negli ultimi anni, dal 29, inizia a fare dei ragionamenti e a pensare di, invece che mettere queste antenne, che comunque erano anche scomode, cioè vanno montate in alto, si vedono, hanno un impatto estetico, manutenzione, se tira vento possono anche cadere e si rompono, è successo, se tira molto vento. E quindi nella sua evoluzione pensa a creare degli oggetti che invece vanno messi sottoterra. Uno di questi, vedete, è un oggetto con delle punte, tutta una serie di spire, e anche questo è fatto di rame, di ferro, alterna sempre un metallo più e uno meno, e viene interrato, e poi col filo parte da qua e va sul nord. In più aveva visto comunque che con queste antenne, cioè le piante crescevano a dismisura, quindi sui cereali, se il grano cresceva tantissimo, poi magari in primavera, in estate, arrivavano delle intemperie, della pioggia, cadeva tutto e si marciva, era un problema. Per cui inizia a testare delle tecnologie che vanno sottoterra e parte da qua, dal 29, e piano piano arriva a questa versione che vedete qua. Si chiama fertilizzatore tellurico perché va inserito nella terra e usa le energie sia del sole che della terra, però essendo sulla terra soprattutto le energie telluriche. È un po' meno potente ma funziona molto bene, ce ne sono già una trentina installate in Italia e qualche decine anche all'estero. E quindi non si vede, cioè, è un altro approccio, ma funziona discretamente. Questo qui è un pezzo originale che ha recuperato Yannick, quindi ce l'ha lui a casa sua. Sì, io li utilizzo, qua come ti dicevo in Italia ne ho installati una trentina per ortaggi, uliveti, vigneti, piantagioni di kiwi, e adesso stiamo facendo anche per delle tartufaie. E quindi questo qui è il brevetto del 37, ok? Anche qua lo trovate nelle cartelle, eccetera. E questo è un po' a forma di ferro di cavallo, vedete? Poi ha queste alette qua, queste alette sono fatte, questo sembra più una fusione quasi di ferro, di zinco o di ghisa anche. E poi ha queste lame, una di rame, una di zinco, questa è di zinco, questa è di rame. Ha un po' queste scaglie, sembra quasi un coccodrillo, buffissimo, pesa tantissimo, è lungo 50-60 centimetri, come vi dicevo, poi è una pressofusione, ferro-zinco, con due placche, una di zinco, una di rame. Ecco, vedete, quindi l'oggetto, come l'antenna, viene sempre posto a sud, alla punta, guarda verso sud, l'energia elettromagnetica del campo terrestre si incanala qua assieme alle energie telluriche che scorrono anche est-ovest, e poi da qui parte un filo d'acciaio, questo viene interrato 30-50 centimetri più o meno, e poi questo filo d'acciaio va in questo sistema che io chiamo pettine, Quindi quando mi sentite parlare di pettine è questa struttura qua, e questi fili scorrono sud-nord sotto i bancali, quindi con uno di questi si fanno 1, 2, 3, 4, 5, 6, a volte abbiamo fatto anche 20 bancali, ok? In più qua andiamo ad aggiungere anche le antenne magnetiche, come farò vedere anche domenica nell'orto dello chef, andremo a installare un'antenna parafulmine e le antenne magnetiche. Le antenne magnetiche funzionano con lo stesso principio, quindi io vado ad aumentare il campo magnetico terrestre aggiungendo le antenne magnetiche su questi fili. Dopo ve le faccio vedere fisicamente. Questa è la mia prima versione, usavo sempre queste spazzole da spazzacamino, così Yannick mi prendeva un po' in giro, ci siamo fatti tante risate, e poi nel 2020 ho costruito questo, e di questi qua appunto ce ne sono una trentina già installati, e funzionano molto bene. Qui vedete com'è fatto. Abbastanza semplice, un'alternanza di ferro-rame che si compenetra, e poi ci sono in aggiunta la creatività italiana e le spirali, perché dovevamo essere un po' diversi dai francesi, non mi piace fare le stesse robe. E questo è stato anche installato nel mio frutteto orto geomagnetico, nel bancale numero 3 c'è il fertilizzatore tellurico, il 5 era il testimone, poi siccome le piante qua si ammalavano, non faceva la frutta, ho collegato tutto in elettrocultura, perché onestamente mi facevano pure pena. Questo è quello che ha costruito Raphael, molto più simile a quello che avete visto di Christoph Loh, con le punte, eccetera. Lui è bravo a lavorare il ferro, ci ha messo le sue placche di zinco, la placca di rame, e l'ha collegato a tutto il suo orto frutteto. Qui c'è anche una pergola, e quindi se vedete i post di Raphael Doll, lui fa dei raccolti incredibili, ha anche queste tecnologie. Ok, allora, prima abbiamo parlato degli anelli di Lakowski, quindi un po' come vi ho anticipato, sostanzialmente Christoph Loh nel 1938 ha depositato questo brevetto, cioè lui ha depositato un brevetto di un anello di Lakowski con la spira. Qua vedete le foto, vengono messe all'interno dei documenti che ho condiviso nelle foto dello starter kit. Ciao Maver, non ti preoccupare, tutto registrato, te lo rivedrai domani. Quindi lui brevettò proprio questo concetto di anello di Lakowski con la spira, e poi creò anche dei sistemi tipo questi, che abbiamo visto, sono stati realizzati, quindi questo qui è un anello, vedete, che poi ha delle spire di rame, tipo quasi sembra proprio veramente un trasformatore. E qui in mezzo lui addirittura faceva sedere le persone, e a un certo punto su alcuni articoli del giornale che abbiamo trovato a Parigi, parla di artriti che spariscono, alcune malattie che vengono curate, eccetera, eccetera. Siamo proprio nell'epoca in cui Lakowski sviluppa l'oscillatore, quindi qua queste persone comunque si parlavano, magari c'è stata una contaminazione proprio su questi concetti. Nel 1938 lui deposita questo brevetto. Quindi tutti gli anelli che io vi ho insegnato a costruire nelle varie modalità sono basati su questo principio del circuito oscillante. Addirittura abbiamo trovato dei libri suoi dove aveva messo tre antenne alla base del letto a sud, e quindi faceva scorrere l'energia sotto la rete del letto. Adesso qua c'è da ridere, però io so di qualcuno che l'ha fatto. Poi lui scriveva, ecco, un'altra cosa importante era la messa a terra. Le antenne qua, e poi qui sotto il letto c'era la messa a terra. Okay? Qui c'è proprio una freccia, attenzione alla messa a terra. Lui scriveva tantissime cose. Adesso qui c'è un piccolo ritaglio. Quindi dice: un mezzo secolo trascorso studiando l'uomo e le cose che hanno fatto amare anche gli animali, come la fedeltà e ad essere anche come una madre, un padre, che mi hanno consolato grazie all'incoscienza e l'ingratitudine dell'essere umano. Adesso non ho riportato altre cose, però vi posso assicurare che è stato perseguitato continuamente perché non veniva accettato quello che faceva, nonostante i risultati. Come vi dicevo, anche le foto che avete visto, non c'era Photoshop nel 1920-30, sono tutte foto originali, e poi ci sono tutte le testimonianze registrate dai notai, cioè nei libri che vi troverete nelle cartelle, se ve li leggete, c'è proprio data, luogo, azienda agricola tal dei tali, coltiva questo, risultati ottenuti, atto notarile. Okay, quindi lui ha registrato tutto. E chiaramente poi noi abbiamo sviluppato i nostri approcci, no? Le mie prime antenne erano fatte con delle spazzole di spazzacamino di ferro e dei tubi di rame, che hanno funzionato benissimo. Come vi dicevo, Yannick mi prendeva per i fondelli, però poi quando pubblicavo i risultati sulle patate, gli ortaggi, ok, funziona, basta. E da lì siamo diventati amici. Questo qua è un altro amico che si è sbizzarrito con delle punte, con dei condensatori, delle spirali. Questo appunto che vi dicevo sudamericano, addirittura col filo spinato, e qui c'è una camera in carbonio con degli strati alternati di metallo e materiale organico, un accumulatore organico, addirittura due, uno sopra, uno sotto. Queste sono le antenne che fa Yannick, ok? Un tubo che viene un nano ricoperto di rame, coperto di rame, con la parte magnetica e tutta una serie di fili, di punte che poi io apro e quindi cattureranno questa energia che c'è nell'aria. Queste sono le antenne magnetiche, sono sette magneti con un foro che vengono ricoperti dalla cera d'api e chiaramente devono sempre essere orientati sud-nord, quindi con la bussola è fondamentale controllare che non ci sia un'alterazione del campo magnetico. E se io ho il nord che va verso sinistra e metto la bussola sul filo, questo deve continuare a indirizzarmi verso nord. Se è girato, devo girare l'antenna magnetica. Francesco, non vedi, ma ci sono anche dei tutorial nella documentazione che ho condiviso. Dopo magari spengo la presentazione, prendo un'antenna magnetica e faccio vedere. Però scusate, vedete la mia presentazione o ci sono dei problemi nella presentazione? Cioè adesso vedete che c'è un'antenna parafulmine? Penso sì. Va bene. Sì, adesso sì, si vede. Ok, allora non ci siamo capiti. Vabbè, qua avete degli altri esempi di antenne, ok? Comunque non è complicato fare un'antenna, potete usare le spirali, usare dei fili, usare le spazzole, cioè comunque qualunque oggetto metallico è in grado di catturare questa energia. Più salgo, più energia catturo. Qui avete tante foto per ispirarvi, guardate anche all'interno dei gruppi, mi raccomando. Questa è un'antenna su una spalliera, per esempio a metà della spalliera, che poi ha un filo d'acciaio, come vedete qua, che passa al rasoterra, ha delle bobine e l'energia viene poi veicolata attraverso questi cavi anche di rame. Qui abbiamo il collegamento per l'uva. Qui, ecco, vedete, queste sono le prime antenne. Il geomagnetifero era alto 12 metri, cioè con un'antenna così coprivano degli orti di 500-600 metri quadrati. E queste sono tutte testimonianze che si trovano nei libri dei primi del Novecento, sono esperimenti che sono stati fatti alla fine dell'Ottocento. Spirali, come vanno orientate? Allora, aspetta un secondo che leggo le domande. La base quadrata a cui va attaccata la punta è una scatola vuota. Non lo so perché io non l'ho costruita quel tipo di antenna. Di che materiale è fatta? Sempre metallo. Metallo, raga, metallo, se no, come avete visto, degli inserti di carbonio. Le antenne sono di metallo. Le spirali come sono orientate? Io utilizzo l'energia che viene dal cielo prevalentemente, quindi la mia spirale è sempre verso l'alto. Dopo magari vi faccio vedere un po' meglio come le antenne hanno le spirali che usano, che catturano l'energia del cielo, che è molto più potente dell'energia della Terra. Comunque, qui avete tutta una serie di ipotesi sulle quali vi consiglio di prendere spunto e guardiamo alcune testimonianze. Quindi qua c'è un vigneto, sono state installate delle antenne nella parte sud di tutta la struttura. A giugno del 2019, in Molise, Vigneto di Montepulciano, Malvasia e Trebbiano, e quindi queste caricano direttamente tutto il tendone, perché poi da sopra i cavi vanno dentro il sistema di diciamo supporto delle piante. Abbiamo messo le antenne parafulmine, sono filari numero 5 e numero 8, un'antenna con 7 spirali arcobaleno. Poi qui abbiamo lavorato anche sull'acqua. Qui parlavamo del pozzo artesiano, potrei mettere sopra la piramide oppure semplicemente mettere una spirale fuori con un cavo che va dentro e porta l'informazione direttamente sull'acqua. Posso mettere le spirali anche direttamente sull'infrastruttura nella parte sud. Questo è ottobre, qui a ottobre una produzione enorme vicino alle antenne. Qui era già stato selezionato, quindi di solito si tengono 25-27 grappoli più o meno per pianta per avere della qualità e sono grappoli tipicamente da 250-300 grammi. Vicino alle antenne i grappoli erano da 600 a 1 chilo. Grappolo assolutamente uniforme e soprattutto sono stati dimezzati tutti i trattamenti di zolfo, poltiglia bordolese, nessuna fertilizzazione. Poi abbiamo misurato anche i gradi Brix, eccetera. C'è stato comunque un miglioramento incredibile. Sono al quarto piano, non so, Alessandro, sono al quarto piano di un condominio. Se faccio passare il cavo di terra dell'appartamento dentro la terra, e metto una piccola antenna nel balcone. Riesco a ottenere una prestazione migliore, essendoci una maggiore differenza di potenziale. Più tu sali, più la differenza di potenziale aumenta. Quindi potresti mettere un'antenna fuori dalla tua terrazza e scendere. Chiaramente in un condominio non so se ti guardano strano, se te lo fanno fare, se te lo boicottano, cioè se a casa tua abbiamo usato anche le antenne della TV per portare giù l'energia, cioè praticamente abbiamo montato l'antenna parafulmine sull'antenna della TV che era a sud e poi abbiamo portato l'energia verso nord. Questo si può fare tranquillamente anche su dei camini o dei pali esistenti. E qua vedete comunque la quantità, la dimensione dei grappoli con un semplice palo che non tocca terra. Ecco, questo, come vi dicevo, deve essere isolato e la spazzola e tutta la conduzione direttamente sul telaio dei filari. Okay? Quindi comunque qui abbiamo prodotto dal 50 al 100% in più, migliorando la qualità, gli aromi, i sapori, e riducendo tutti quelli che sono i trattamenti. Puoi attaccare un filo all'impianto di riscaldamento se è fatto con i tubi di ferro. Dipende, di solito il riscaldamento è fatto di rame, ma va bene, si può anche provare. Diciamo che bisogna vedere caso per caso, Ezio, però puoi tentare. Anche la messa a terra dell'impianto elettrico. C'è della gente che la utilizza per scaricarsi, anche l'appartamento, però cioè, fate le cose con intelligenza, non azzardatevi, occhio, cioè con la corrente soprattutto è meglio fare attenzione. Uso la grondaia se esterna, ok, sì, la grondaia la puoi usare. abbiamo installato anche appunto in prossimità delle grondaie, eccetera. L'importante poi che se sei in un condominio, sai benissimo che c'è sempre qualcuno che storge il naso, quindi vedi tu come fare. Ok, qua sono altri esempi, testimonianze di piselli che sono stati trapiantati nello stesso momento, qui direttamente sotto l'antenna crescono subito di 50 centimetri, questi sempre piantati nello stesso periodo sono la metà, quindi si vede proprio dopo 30 giorni chi è vicino all'antenna cresce a dismisura. C'è proprio un impatto. Anche qua uva, barbatelle appena messe, la prima barbatella senza l'antenna, la seconda è più del doppio, non c'è storia. Dopo 3 mesi, 3-4 mesi. Qui anche per dimostrare la resilienza delle piante, di cui si parla già 100 anni fa, a novembre, a fine novembre, da me ci sono ancora i pomodori, in serra ce li ho anche a dicembre, fino a gennaio delle volte, con temperature che vanno già sotto zero. Quindi come proprio dimostrazione che c'è una forza nettamente superiore delle piante. Queste sono delle patate di circa 1,5 metri, dopo sono diventate anche di più, delle bellissime fioriture, dei topinambur all'interno dei cilindri, e le antenne vanno direttamente dentro. Qui trovate un articolo che ho scritto su Vivere Sostenibile, dove spiego passo passo come realizzare anche queste coltivazioni dentro i cilindri, che sono fatti con delle reti zincate, sono reti per i conigli, di 1 centimetro per 1 centimetro. E poi chiaramente uno raccoglie in maniera graduale, metà ottobre, metà novembre, fine ottobre, patate, topinambur, che se avete dei ragazzi li fate lavorare e così mi danno una mano pure loro. Qua c'è un orto in Ugel Kultur, quindi alla base sotto ci sono 40-50 centimetri di legname grosso, strato drenante, terriccio, e poi è tutto grigliato con l'antenna qui nella parte rossa, e ci sono più di 50 piante in 1 metro per 2. Le piante non vanno assolutamente in competizione se c'è l'energia, anzi amplificano tutta la parte sinergica tra di loro. Qui ci sono delle coltivazioni di fragole, di patate, di fave, di varie altre culture, per fare vedere su questi bancali rialzati come sono fatti. In aprile ci sono sempre gli asparagi dentro questi cassoni, quindi tipicamente ho molto in anticipo le primizie. Con la rete vai giù 30, no, non vado giù, l'appoggio direttamente sul terreno sopra. Però se vuoi scavare puoi anche provare. Sicuramente se scavi rimane più calda. E quindi anche questa, nonostante le temperature da 5 a 14 gradi, è sempre proprio una dimostrazione del concetto che è l'energia che spinge le piante a crescere molto prima, più velocemente e in maniera più potente. Come dicevamo, poi con questa energia accumulano molto più nutrimento al loro interno, quindi c'è proprio l'impatto sulla parte nutraceutica, nutrizionale e curativa, soprattutto nelle piante medicinali, queste amplificazioni degli oli essenziali piuttosto che degli effetti benefici. Se la pianta non entra in competizione si possono violare le regole di consociazione. Sì, Maurizio, proprio così. Io nella serra coltivo melanzane con pomodori e patate. Per farti capire, tutto nello spazio anche di 1 metro quadro, cosa che in teoria non si potrebbe. Però diciamo che la teoria è una cosa. Quando tu inizi ad usare questa parte energetica, capisci che vai a rompere degli schemi che sono completamente fuori dalle regole comuni. Cioè, un agronomo non ti direbbe mai di fare sta roba, ma anche chi fa magari un orto sinergico, puoi mescolare tutto quello che vuoi, e il nutrimento non arriva solo dal suolo. Tenete presente che comunque le piante assorbono il 5% del nutrimento dal suolo, tutto il resto sono fotoni, sono energia, è la luce, ok? L'acqua. Quindi Christoph Loh, per esempio, sì, sono tutte solanacee, eppure possono stare nello stesso metro quadrato e crescere a dismisura. E consumano tanto, invece lo stesso terreno da anni io non lo cambio mai, cioè è sempre quello, la questione energetica. La pozione di Asterix, vabbè, l'ho messo per vedere se eravate attenti. Asterix è il mio soprannome per chi mi conosce da piccolo, un po' così, uno scherzo che faccio per fare capire che poi bisogna metterci anche un po' di creatività, dai. Quindi antenna parafulmine di Yannick, appunto, che sono queste, magari dopo vi faccio vedere meglio come sono fatte. Spirali, microorganismi, ecco, soprattutto per lo startup di un terreno che è morto, sicuramente anche i microorganismi danno una grande mano, oltre al basalto e alla pillo e la pozione magica di cui parlerò in un'altra puntata. Qua abbiamo dei topinambur, vedete una pianta che può fare fino a 30 tuberi, più di 3 kg di raccolto, con dei tuberi addirittura di 500-600 grammi cada uno. Grazie Andrea per la mole, grazie S per il ricambio. Ok, poi queste sono altre testimonianze, quindi di solito cosa si fa? Si condivide nei gruppi, come vi raccontavo, e poi anche gli altri possono provare. Questa è la tecnica del cilindro. Kurt Romano, che è un amico romano, sta a Lione, ha provato questo approccio con i topinambur e in effetti dice che ha funzionato molto bene e che ingrandirà questo orto con le culture dentro i cilindri. Ecco, se guardi qua, poi magari vai a vedere il post rispetto a questo link che vi lascio, sono interrati, come era stato detto anche da qualcuno nella chat prima. Questa è un amico che sta in Quebec con un'antenna di 9 metri. Quindi, come vi dicevo, più saliamo, più energia prendiamo. Carota di 1 kg e passa, piuttosto che una rapa di 1,9 kg, eccetera. Poi, come vi raccontavo, non è che è solo più grande, ma soprattutto è molto più nutriente. Ecco, qua si vede questa antenna, ok? Questo è un caro amico che ha questo, si chiama Divergence, e lui pubblica sul suo profilo e sui gruppi tutta una serie di cose molto interessanti. Dà anche un approccio molto tecnico e scientifico, fa vedere le misure con dei tester, e come vi dicevo, lui che è il creatore di questa antenna singolare, dinamizza, informa l'acqua direttamente dall'antenna, ha portato un cavo all'interno di questa bottiglia di vetro che ha queste sono due punte di grafite, come le matite, no? Quando, diciamo, per chi ha fatto il perito come me, una volta si disegnava nei tecnigrafi con le matite, cioè 2H, HB, eccetera. E queste sono due punte di grafite che servono come conduttore. Okay? Lui ha utilizzato la grafite, che poi è praticamente carbonio. Questa è la sua serra e qui c'è un test appunto di germinazione delle zucchine. Qui ha messo due semi dentro qua, due semi là. Qui nella parte sotto ha utilizzato un'acqua normale e qui nella parte sopra ha usato quest'acqua qua che vedete, che viene caricata da questa antenna. Risultato: si sono schiuse 2 zucchine su 2, sia qua che qua, e qui se ne è schiusa una sola e sono molto più piccole. Okay, qui sono tutte ulteriori esperienze che, vi ripeto, trovate nei gruppi, ma potete provare anche voi, e comunque si ritorna a questi concetti di germinabilità. Quindi io posso potenziare i semi in tanti modi, col caricamento in piramide, ma anche con l'acqua che ha una certa carica. Questo è uno dei mille modi, attenzione. Abbiamo parlato di acqua la volta scorsa, posso lavorare in 100.000 modi. Prima Maurizio ci parlava della genesa, della pentasfera nel pollaio, quindi anche le antenne nel pollaio, e addirittura Christoph Law parla proprio nei suoi libri di una testimonianza di applicazione dell'elettrocultura sulle galline. Quindi questa è un'immagine di una gallina che cova, di Christoph Law, e qui sotto è stata posta una griglia metallica collegata all'antenna di 6,25 m per migliorare la qualità della vita della gallina. Sì, i gruppi sono su Facebook, Laura, dopo se vuoi te li faccio vedere. Ci sono anche dei gruppi su Telegram, ovviamente abbiamo anche dei canali non solo classici ma alternativi, ma sono a parte da Facebook se vuoi, o se no in qualche modo li trovi su Telegram, cerca elettrocultura, electroculture, cose di questo genere. Qui è possibile applicare l'energia per il benessere degli animali. Il risultato è che tipicamente l'uovo schiude da 24 a 48 ore prima. Le galline sono molto più forti, molto più robuste, hanno dei piumaggi meravigliosi e si ammalano nettamente di meno, oppure non si ammalano proprio. Qua c'è un esempio della mia serra, come è stata creata, con questa griglia sotto, e io coltivo in 10 centimetri di suolo, per farvi capire, è sempre lo stesso, da una vita, e ci coltivo un casino di cose, per fare circa 200 kg di produzione all'anno. Quindi questo è un esempio di un'installazione in un vigneto con l'antenna, ok? Queste sono delle antenne che sono state realizzate da questo mio caro amico che ha fatto i corsi con me e che fa del prosecco in elettrocultura eccezionale. Qui abbiamo lavorato su tante cose. È un bellissimo vigneto di Conegliano. Questo invece è un'azienda che produce piante aromatiche per scopo medicinale, come dicevo, conferisce sia Natura Si che Demeter che Rapunzel, i principali produttori di piante, e qui abbiamo messo una quantità importante di antenne per coprire proprio degli appezzamenti di lavanda, di elicriso, timo e tantissime altre piante, lavorando con i menhir, le antenne, il basalto, e caricando anche tutta l'acqua. Uso delle reti di protezione per difendere le piante dall'attacco di animali. Posso attaccare? Esatto, brava Elisa. Utilizza le infrastrutture esistenti più possibile. Puoi anche mettere un anello dentro o che si appoggia all'infrastruttura. Questo qui è un altro impianto. Ecco, vedete qui a destra, questo è il pettine, questo io lo chiamo pettine, quindi sono tutti fili di acciaio zincato da 3 mm che vengono posati sottoterra per i bancali delle piante aromatiche. Poi è collegato est-ovest, quindi qua abbiamo circa 20 bancali, di cui abbiamo lasciato dei testimoni laterali, due senza elettrocultura, due senza elettrocultura nei bordi. E qui abbiamo inserito le antenne magnetiche prima del collegamento, qua, e l'antenna parafulmine. In questo caso ne abbiamo messe due, una di Yannick, una delle mie, menhir, eccetera. Quindi è importante impostare questo tipo di infrastruttura. Chiaramente noi non lavoriamo mai il terreno, cioè non vado poi qua a lavorare il terreno. Una volta che metto giù, le piante sono perenni, però sono colture che durano 5-6 anni soprattutto sul mondo delle aromatiche, dopo 5-6 anni, 7 anni, a volte anche un po' di più, li andiamo a sostituire. Questo è Richard che avete visto, questa invece è una carota di un amico che ha messo semplicemente due antenne, come ci diceva all'inizio della puntata uno dei nostri amici, un'antenna gialla verso l'alto, una blu verso il basso, direttamente con una, diciamo, un picchetto d'acciaio, e lì ci ha fatto crescere questa carota gigante. Richard ha prodotto anche lui una quantità di carote enormi. Vabbè, qua adesso c'è un evento che faccio a maggio in Svizzera, però ho delle domande per voi per vedere se siete stati attenti anche questa volta. Domande qui le ho messe in inglese, così è più difficile. Dai. Allora, prima domanda: dove viene messa l'antenna, a nord, a sud, a est, a ovest? Seconda domanda: con che materiale è fatta l'antenna? Terza domanda: dei brevetti che avete visto, qual è quello che vi è piaciuto di più? Dai, scrivetemi un po' nelle chat, intanto mi bevo un po' d'acqua. Arrivo subito, dai. Allora, vediamo un po' cosa mi avete scritto. Quindi, antenna con magnete orientata a sud. Antenna sud, materiale, rame. Antenna con magnete, sud. Sud, rame, zinco. Sud. Sud, ferro, rame, zinco. Materiale, rame, alluminio. Terza domanda della mia... Quando lo farò? Va bene, Paolo. Rame zinco, fatto da te, Chiara, sud metallo, fertilizzatore, bravo Maver, sud ferro, rame, alluminio, Pietro, sud rame zinco, Cristoforo, grande flair, Deborah, sud rame zinco. Ok, dai, siete come al solito, siete in gamba, vuol dire che spiegato decentemente, mi fa piacere. Ok, okay, allora diciamo adesso vi segnalo anche tutta una serie di incontri, eccetera. Fabrizio Pettine, grazie, sì. Quindi è possibile poi incontrarmi di persona se siete in zona. C'è tutto un calendario che ho pubblicato recentemente. Paolo, poi scrivimi, ti mando io il link se non lo trovi. Ci sono vari gruppi. Li trovi anche dai gruppi di Facebook, parti da lì e ti faccio vedere, magari dopo ti faccio vedere. Quindi ci sono tutta una serie di eventi. Questa domenica incontro alcuni di voi in Veneto, mi farà piacere incontrarvi proprio nell'orto. Veramente ci troviamo in un posto imboscato, poi andremo a installare nell'orto di Pierre, dello chef, che ha vinto questa stella Michelin. Poi invece il 20 installiamo in questo orto di Sasso Marconi, il 20 febbraio, il 20 marzo sempre a Bologna, a Savigno. Il 2 e il 3 di aprile sono in Lombardia, a Verola Nuova. Ho appena definito in Sardegna con gli amici del Monte Arci, e visto che è Pasqua abbiamo deciso di fare 16 e 18, poi siamo in Basilicata il 29 di aprile, maggio in Svizzera, lì sono nella Svizzera tedesca, quindi il corso sarà in inglese tedesco. E poi c'è l'Umbria all'interno di un PDC, quindi stiamo definendo la data precisa, però sarà verso questo periodo di maggio. E infine sono in Abruzzo, e dopodiché mi sa che mi prendo un po' di ferie, perché ho altre mille cose da fare in contemporanea. E ora ringrazio tutti quelli che si sono già iscritti, e quindi vi spero di incontrarvi. Allora, adesso, se volete, vi faccio fare anche una carrellata. Magari allora facciamo così: prima vi faccio fare una carrellata sui gruppi, e così ve li faccio vedere, magari per chi non ha ancora. Dov'è che è il browser? Qua. Ok, quindi sui gruppi. Allora, a parte, diciamo, magari il mio canale, se vi volete iscrivere, comunque anche qui posto con una certa regolarità una serie di cose. Questo è il live che ho fatto domenica. Ci sono delle cose abbastanza interessanti di cui ho parlato. E poi trovate anche tanti tutorial che potete comunque guardarvi e documentare. Questo è il gruppo di Yannick, Electroculture, l'Energie Naturelle au Service de l'Agriculture, e vi consiglio di iscrivervi. Bisogna rispondere a delle domande, mi raccomando, rispondete alle domande. E, ecco, vedete qua ci sono, per esempio, delle testimonianze recenti di coltivazione di patate. Questo sono i risultati dei semi di soia che sono stati raccolti. Ci sono proprio dei quantitativi completamente diversi tra quelli non energizzati, quelli energizzati, più 27% su una dimensione molto piccola. Qua c'è un concetto di informazione dell'acqua con i biofotoni, altri articoli, sempre tecnologie varie, Yannick con degli amici che sono andati a trovarlo. Vi consiglio proprio di dare un'occhiata, perché ci sono testimonianze da tutto il mondo. Ok, questo qua è una pianta incredibile che non conosco. Coltivazione di canna, di cannabis, di canapa, oli essenziali, della Ferme de Terre, che è un bravissimo agricoltore che fa biodinamico, eccetera. Insomma, trovate un sacco di cose qua. Questo è l'altro gruppo, diciamo, dove per tanto tempo ho postato, sono stato anche amministratore, Amici di Ghina, e quindi c'è tutto un settore, per esempio, di elettrocultura all'interno di Amici di Ghina. Vedete anche gli ultimi post, si parla di anelli di Lakowski, se guardate le foto, spirali, eccetera. Questo invece è l'altro gruppo, Energetic Agriculture, elettrocultura, magnetocultura e oltre. E anche qua sono postate, per esempio anche questo, Van Allen parla proprio della coltivazione della cannabis, eccetera, dove c'è anche David, che è un amico americano che utilizza delle tecnologie con energia alternata e continua. Questo, per esempio, è la geometria sacra di un cavolo di Treviso, che è bellissimo. Questi sono sempre dei semi coltivati in elettrocultura, eccetera, eccetera. Vabbè, ci sono anche dei miei video, chiaramente. Poi trovate gli eventi sul mio sito. E direi che questo, diciamo, è un po' una panoramica delle varie cose che vi volevo far vedere. Quindi, tra tutta la documentazione che ho fornito, e domani comunque vi darò anche questa registrazione, tutti gli ebook, tutti i video, le foto, ci sono dei tutorial, avete tantissimi esempi. Guardate anche i gruppi, se avete voglia venite agli eventi. Adesso con alcuni di voi proseguiamo il cammino nel percorso della geobiologia, che è molto interessante, con Tiziano. E nel frattempo, adesso magari, se avete delle domande, in questi ultimi 15 minuti cercherei di rispondervi e magari anche di farvi vedere degli oggetti per farvi capire anche come si costruiscono. Adesso prendiamo questa antenna, per esempio, e abbiamo un tubo di rame sul quale sono innestati dei componenti di alluminio e di rame. Abbiamo la parte magnetica e poi qui c'è una bobina con il puntale che va sempre verso sud. Questi magneti sono orientati perfettamente col campo magnetico, quindi qua, diciamo, abbiamo il nord, qui abbiamo il sud, e poi l'energia viene presa da questo cavo questo andrà in alto 5-6 metri e poi viene veicolata all'interno del pettine, dell'infrastruttura, del vigneto, eccetera, eccetera. L'antenna magnetica viene messa sottoterra, è un insieme di 7 magneti che hanno un buco e sono gli stessi magneti che usiamo anche negli alveari. Si infila dentro questo filo di ferro zincato di 3 mm che poi viene interrato sempre con la struttura del pettine, eccetera, eccetera. Se all'interno di questo concetto di antenna magnetica posso combinare anche l'antenna parafulmine, cioè spesso gli impianti che io vado a fare negli ortaggi, eccetera, hanno sia l'antenna magnetica che scorre sotto che la potenza dell'antenna, diciamo, parafulmine. Poi chiaramente avete anche delle spirali più piccole con i colori, però il concetto è sempre quello. Le antenne di Yannick sono dei tubi semplici che poi vengono verniciati con una nanocopertura di rame. Lui usa molto l'acciaio, a me piace alternare, cioè per me è fondamentale utilizzare questo concetto di alternanza che abbiamo visto nella pila voltaica, che abbiamo visto nei brevetti di Cristoflò. E poi ci sono tutte queste punte che apro, che mi fanno un po' da ombrello. Ecco, io queste per esempio le farei di rame per alternare, e poi c'è la parte magnetica, c'è il puntale, diciamo. Questa è un'antenna che, se uno è capace di bricolare, è in grado di farsela. Ho visto delle antenne in Africa fatte con delle grucce e della, diciamo, le portavestiti del lavasecco, cioè, o con degli ombrelli, e crescono delle banane grandi così. Ok, adesso io penso di avervi dato un quadro abbastanza discreto. Avete tantissimo materiale di studio che poi domani condividerò. Mi leggo un attimo la chat. In italiano, Sud Metallo. Laura, in italiano c'è il tuo. Non ho capito a cosa ti stai riferendo. Forse il libro, non lo so. Quindi, cioè, il libro c'è sia in italiano che in inglese. Dentro la documentazione che condivido domani c'è in inglese. Questo, se lo volete comprare, lo trovate su Amazon, oppure me lo chiedete a me, ve lo spedisco io, se non volete comprarlo su Amazon, oppure lo trovate durante gli eventi, io li porto sempre perché poi la gente li vuole autografati. Non ci incontriamo con Sid Vicious, non abbiamo ancora identificato una data, cioè adesso poi sentirò Tommaso, oppure non so se Maurizio, ho capito bene, i tuoi bancali sono profondi solo 10 cm dentro la serra, sì, coltivo in un substrato piccolissimo, chiaramente non è che mi metto a fare le carote perché lì crescono malissimo, ma patate, pomodori, cavoli, ho anche tante piante perenni, timo, cipolle egiziane, ecco, coltivo molte cipolle egiziane. Tra i magneti serve del materiale isolante? No, i magneti sono tutti assemblati uno con l'altro nella stessa polarità, chiaramente, e quando li posizioni deve essere importante che il nord vada a nord, quindi prenderai la bussola. Se l'ago della bussola ti dice che il nord è lì, quando avvicini il metallo o i magneti, deve rimanere nella stessa direzione. Perché se tu fai l'errore di montarlo al contrario, stai togliendo campo magnetico. Invece noi dobbiamo aumentarlo, perché come vi dicevo nella prima puntata, il campo magnetico terrestre sono 200 anni che è in calo. Abbiamo bisogno di potenziarlo, ok? Dove si comprano i magneti? Allora, all'interno di tutta quella documentazione, quel po' di roba che vi ho dato nello starter kit, c'è un documento che si chiama Materiali di elettrocultura. Quindi beccatevi quel file, ci sono tutti i link per ordinare i magneti. Li potete ordinare su magneti.it. Poi ognuno ha delle fonti, magari recuperate dei magneti dal ferro vecchio, cioè si provano anche alternative. Più noi riutilizziamo materiali che verrebbero scartati, meglio è. Con i magneti le arnie ammalano, sono guarite. Bravo Maurizio, ti ringrazio della testimonianza. Ne abbiamo centinaia, io ho degli apicoltori con 300 arnie in giro in tutto il Piemonte, che usano, hanno i magneti e le lastre di rame all'entrata su tutte le arnie. E questa, diciamo, è una cosa semplicissima che chiunque può fare, aiutiamo le api, eccetera. Allora, so che non è, ma volevo chiederti come posso fare, visto che non sono riuscito a prendere in posta che avevo ordinato. Non lo so, Alessandro, bisogna che mandi qualcuno che ci può andare se tu non puoi. Non so se mi torna indietro, te li rimanderò, mi dici dove, mi scrivi in privato magari gentilmente, se no te li rispedisco da qualche parte. Grazie, spero di essere ancora in tempo per il corso in presenza di Brescia. Sì, sì, c'è tempo, è il 2 di aprile. Ci sentiamo comunque per il basalto, va bene Chiara. Il corso è stato bellissimo, ti ringrazio. In un noccioletto, come collego gli alberi con un filo aereo? Vale anche qui 5 per 100 mm per ogni antenna. Sì, potresti fare così. Ecco, l'importante è che tu... Io farei così, metterei... dipende com'è il noccioletto. Di solito è a cepaia e a cespuglio. Metterei un bel palo di quelli che si usano in edilizia. Avete presente quelli che si usano per fare il cemento armato? I tondini. Metti un bel palo in mezzo alla cepaia. Metti tutte le cepaie coi pali, devi collegarli. Al limite metti anche qualche palo di legno prima, dopo, che faccia la struttura portante. E poi metti un bel filo d'acciaio che tocca tutti i pali. Nella parte sud monti l'antenna, oppure monti le antenne magnetiche, monti il fertilizzatore tellurico, e questo lo colleghi all'infrastruttura che porta l'energia sud-nord e che poi va canalizzata nell'apparato radicale del noccioletto. Usiamo questa tecnica qua anche per le tartufaie, perché quando poi tu spingi sulla pianta simbionte, automaticamente il tartufo cresce molto di più, ok? A parte altri trucchi, eccetera. Tanto basalto al metro quadro. Allora, io nella grande coltivazione facciamo una tonnellata per ettaro per 3 anni. Negli orti si può arrivare a fare tranquillamente da 500 a 1 chilo per metro quadro per 2 o 3 anni. Poi fine, basta. Deve essere incorporato al tuo bancale, lo incorpori dentro, oppure lo metti in superficie, poi vai con la pacciamatura, lo copri e piano piano lui va dentro. Tornerà indietro purtroppo. Alessandro, se non puoi prelevarlo, mi torna, poi te lo rispedisco appena mi torna. Te lo rispedisco. Quali sono i gruppi di Telegram? Allora, facciamo così, vado a prendere all'interno del gruppo elettrocultura, vediamo se riesco a condividere, come posso condividere questo gruppo. Allora, questo qui si chiama... Ti metto nella chat i titoli dei gruppi. Prova a cercare questi titoli dentro Telegram. Questo è uno, ce ne sono diversi. Elettrocultura e testimonianze, questo. Si parla solo... ti dico subito che Yannick è molto severo. Cioè, se nel gruppo si parla di testimonianze e parli di altre cose... si imbufalisce, ok? Ok, c'è una domanda, Ezio, vai con la domanda, vai con la domanda.
Allora. Hai pazienza perché l'età è quella che è, io sono. Riguardo invece la tempesta magnetica, sì. Mi pare di aver sentito dire che il 31 c'è stata un'esplosione coronale abbastanza importante sul Sole e i cui effetti avrebbero iniziato a sentirsi sulla Terra ieri, tra ieri e oggi, diciamo.
Certo, sì, sono...
Però io ho aspettato a mettere i semi nella piramide perché tu parlavi del calendario Purtroppo io in questi ultimi 10 giorni ho avuto un paio di episodi familiari per cui non sono riuscito neanche a rivedermi le lezioni precedenti. Il calendario, c'è un'applicazione per scaricare? Perché io penso il calendario di Frate Indovino che effettivamente lì metteva anche le manifestazioni delle macchie solari, però non ho mai capito, onestamente, non sono mai andato a vedere che cosa descriveva e come funzionava. Per cui io mi ricordo che tu hai nominato due date in cui non bisognava mettere niente.
Sì, erano collegate al calendario. Allora, io di solito utilizzo il calendario di Maria Thun, eccetera, però c'è anche questa app che si chiama Luna e Giardino. Adesso io ho un Android.
Luna e Giardino.
Sì, un Android. Ogni tanto, visto che non è precisa.
Ok.
Se no trovi il calendario della Biolca, cerca calendario biodinamico Biolca e lì lo puoi scaricare mese per mese, se no lo compri, cioè 12 mesi. Comunque sta di fatto che ci sono dei giorni dove non devi fare nessuna lavorazione, non devi fare nulla di nulla, lì come ho detto non mettere, non togliere, non far nulla. Devi mettere i semi almeno 2, 3, 4, 5 giorni di solito. Chiaramente più tempeste solari abbiamo, più velocemente il seme si carica e meno tempeste solari ci sono. Adesso per esempio in questo momento c'è KP2, è un'intensità discreta, però oggi vedi stato KP6. Questa applicazione che si chiama Space Weather Live, puoi vedere anche tutta l'attività solare, eccetera, eccetera. Poi c'è quell'altra che ho indicato, che si chiama Geomagnetic Storm, che è molto interessante perché ti fa una previsione a 27 giorni e qui vedi dove ci sono i picchi, no? Vedi?
Okay.
Sai quando devi caricare, se questi giorni coincidono con la foglia, la radice, eccetera, ti attrezzi in maniera tale che carichi 3-4 giorni e quando tiri fuori sai che devi seminare la radice, sai che devi seminare la foglia o il fiore. Infatti,
scusa se ti interrompo, questo discorso qua della radice della foglia, i vecchi contadini guardando la luna dicevano in luna calante radice, in una crescente foglia. Io ad esempio adesso ho comperato anch'io il kit, diciamo la versione più semplificata, e non avendo idea se la potenza, diciamo così, dell'anello di Lakowski è in funzione del diametro del cavo e della lunghezza, perché si parlava dei multipli di 16 centimetri. Io ad esempio ho fatto, dato che ho comperato un po' di materiale, mi sono fatto degli anelli, non so se si vede,
sì,
con il doppio filo e poi con il filo semplice.
Certo,
no? Sì, sono potenti. Poi non ho molta... Allora, le uniche piante che ho io sono due ciliegi e un albicocco. Il ciliegi ne ho due perché 13 anni fa, quando l'ho comperato, una gelata d'aprile me lo stava segnando e ho detto, va bene, ricompero subito un altro. E poi invece si è salvato. Adesso ne ho due abbastanza vicini, per cui mettere l'antenna la posso mettere quasi, non dico in mezzo fra una pianta e l'altra, ma...
Certo, mettila a sud, poi puoi anche far scendere due cavi, uno che va nell'apparato radicale di uno e quell'altro.
Nell'altro, ok.
Quindi puoi anche diversificare.
E poi io adesso ti dico la verità, ero interessato e non ho ancora fatto niente perché, ti dico, ho avuto dei impedimenti in famiglia. Vorrei essere a Sasso Marconi il 20 e poi l'ultima cosa era dopo febbraio, cioè il problema degli eventi è legato anche alla questione Covid, pass, green pass, queste cose qua?
Allora, io al momento, nel senso, dove faccio eventi
se siamo all'aria aperta non ci dovrebbero essere problemi, insomma, no?
Allora, intanto